Procediamo con le lezioni che potremmo intitolare quasi Io, tu ed Erodoto. Questo imponente libro, il secondo volume Utet, che ogni tanto mi sentite sfogliare. Ora, tutte le trattative diplomatiche della coalizione con Argo, Gelone, Corcira e Creta falliscono. I corciresi, per la verità, promettono di aderire alla causa greca, parole però. In realtà armano una sessantina di navi e queste prendono il largo, racconta Erodoto, spingendosi fino al Peloponneso, non oltre. Attendono infatti di capire soltanto da quale parte volga l'andamento della guerra, se a favore dei greci o a favore di Serse, per poi scegliere da quale parte stare. Erodoto, va detto, non manca di sottolineare l'opportunismo corcirese. In ogni caso, è un dato di fatto, tutte le trattative approdano appunto a un nulla di fatto. Arriviamo così all'anno fatidico, che è l'anno 480 a.C. Lo sterminato esercito di Serse arriva in Grecia e comincia così il conflitto sul doppio fronte, sulla terra e sul mare. Come sapete, gli eventi del 480-79, il racconto dell'intera spedizione di Serse, appunto comprese nel trittico Erodoteo dei libri settimo, ottavo e nono. Da questo trittico continueremo a trarre informazioni utili all'approfondimento di quel dualismo Atene-Sparta che in fondo le trattative con Gelone del 481 a.C., che abbiamo visto descritte in settimo 157 seguenti, hanno portato in evidenza. Sparta all'egemonia. Ma abbiamo capito che Atene, che pure riconosce Sparta come egemone, la desidera cioè l'egemonia sul mare. Sono tante in fondo le domande che ci siamo posti nelle lezioni scorse, domande rimaste ancora senza risposta. Le rammento qui per chiarezza. In primo luogo, la prima domanda: perché il silenzio di Erodoto sulla designazione dell'egemone nel capitolo 145 del libro settimo? Erodoto, nei capitoli relativi alle trattative con Argo e poi con Gelone, ci ha fatto capire in fondo di sapere molte cose circa la designazione dell'egemone. E però ha deciso anche di non raccontarle al capitolo 145, dove sarebbe stato in fin dei conti naturale farlo. Perché, appunto, ci chiediamo? In secondo luogo, perché gli ateniesi, in base alla nostra ricostruzione di quella famosa riunione del capitolo 145 in cui, lo sappiamo, l'egemonia venne assegnata a Sparta, perché dunque gli ateniesi probabilmente presentarono la propria candidatura all'egemonia e poi fecero un passo indietro, ritirandola e riconoscendo gli spartani come egemoni? Questa è appunto la nostra seconda domanda. Infine, in terzo e ultimo luogo, perché l'egemonia sull'esercito greco antipersiano è così desiderabile per tutti? Abbiamo visto, insomma, la volevano gli argivi, anche se soltanto a metà. L'hanno ricevuta e la detengono e non vogliono condividerla, in fin dei conti, gli spartani, almeno con gli argivi. La desidera ardentemente, direi quasi follemente Gelone, e poi anche gli ateniesi. In un certo senso, durante le trattative con Gelone, gli ateniesi hanno gettato la maschera circa le loro vellità egemoniche. Ecco, perché tutti vogliono l'egemonia? Perché l'egemonia è così desiderabile per tutti? A tutte queste domande, finalmente, oggi daremo una risposta. E ciò sarà possibile leggendo i capitoli iniziali del libro ottavo. Ecco l'inizio del libro ottavo nel volume Utete di Erodoto. Qual è la situazione? Giusto un piccolo preambolo prima di avviare la lettura di queste pagine. E dopo aver descritto la morte di Leonida e dei famosi 300 dei Termopili nel libro settimo, il libro precedente, ecco che nel libro ottavo Erodoto si sofferma sulle operazioni greche sul mare. E qui in questo libro, il libro ottavo, appunto, che troviamo l'illustrazione prima della battaglia dell'Artemisio, negli stessi giorni delle Termopili. In realtà l'Artemisio, almeno stando alla descrizione erodotea, fu una serie di tre scontri dall'esito piuttosto interlocutorio, e poi dopo la battaglia dell'Artemisio, la battaglia di Salamina, il vero e proprio, il primo vero grande trionfo dei greci sui persiani, e ricorderete anche la chiave di volta della guerra intera, secondo Erodoto, no? Come Erodoto dichiarava in 739. E al tempo stesso, lo sappiamo già bene, il vanto, la battaglia di Salamina costituisce il vanto degli ateniesi, salvatori della Grecia. Ecco, all'inizio del libro VIII, Erodoto fa il punto sulla situazione delle forze navali greche. Leggiamo quindi al capitolo 1, paragrafo 1. Ecco quali erano i greci schierati nella flotta. Gli ateniesi, che fornivano 127 navi, spinti dal valore e dall'entusiasmo, i platesi, benché inesperti di arte marinara, contribuivano a formare gli equipaggi di queste navi insieme agli ateniesi. I corinzi fornivano 40 navi e i megaresi 20. I calcedesi equipaggiarono 20 navi messe a disposizione dagli ateniesi. Gli egineti 18, i sicioni 12, gli spartani 10. Gli Epidauri 8, gli Eretriesi 7, i Trezzeni 5, gli Stirei 2 e i Cei 2 navi e 2 pentecontri. I Locresi Opunzi accorsero in aiuto con 7 pentecontri. Questi dunque erano coloro che combatterono all'Artemisio. E ho precisato anche quante navi fornisse ogni città. Il numero complessivo delle navi radunate all'Artemisio era di 271, senza contare le pentecontri. Un catalogo molto puntuale, vediamo. Come puntuale in fondo era stato, penso lo ricordiate, il catalogo che Erodoto aveva dato delle navi dei Greci d'Asia schierate alla battaglia di Lade del 494 a.C., battaglia che abbiamo esaminato, no? Descritta nel libro VI delle Storie. Se Erodoto dà una lista è perché è importante per lui che il lettore capisca, colga il contributo di ogni città alla causa della guerra di liberazione contro Serse. E qui noterete subito un particolare. Gli ateniesi forniscono ben 127 navi. Addirittura prestano delle navi ai calcedesi. Ciò significa che ne hanno tante, ben oltre 127. Beh, sono la prima potenza navale della Grecia dal 483-82 a.C., lo sappiamo. E si può notare anche il particolare sodalizio tra platesi e ateniesi, che è logicamente conseguente al legame fortissimo tra le due città che la battaglia di Maratona del 490, proprio contro i persiani, aveva reso ancora più saldo. In effetti si dice: spinti dal valore e dall'entusiasmo, i platesi, benché inesperti di arte marinara, contribuivano a formare gli equipaggi di queste navi insieme agli ateniesi. C'è questo sodalizio molto forte tra la città di Platea, città della Beozia, e la città di Atene. Per contro, rispetto agli ateniesi che danno così tante navi, e addirittura ne prestano, ci sono gli spartani che sono gli egemoni, noi lo sappiamo, e che forniscono dal canto loro soltanto 10 navi. Una miseria. Quale sproporzione di forze tra gli ateniesi che non sono egemoni e gli spartani che lo sono. Ma proseguiamo con la lettura. Capitolo 2, paragrafo 2. Il comandante in capo lo fornirono gli Spartani, Euribiade, figlio di Euricleide. Non un re, dunque, ma un nobile spartano, Euribiade, appunto, è il comandante in capo. Gli Spartani sono appunto egemoni. Ma vedete, subito dopo, quasi a rendere conto del perché gli Spartani e non gli Ateniesi siano gli egemoni, nonostante l'evidentissima superiorità numerica delle navi ateniesi, Erodoto osserva: gli alleati infatti avevano dichiarato che non avrebbero seguito le direttive degli ateniesi se gli Spartani non avessero avuto il comando supremo, anzi avrebbero sciolto l'esercito che si stava formando. Ora, soltanto ora, Erodoto ci dice cosa fosse accaduto originariamente alla famosa prima riunione del capitolo 145 del libro settimo. Erodoto sapeva tutto. L'avevamo già capito, ma ora ne abbiamo palesemente la conferma. Erodoto ci fa capire che ci fu un'opposizione degli alleati all'eventualità, che evidentemente era stata profilata, che Atene guidasse le operazioni militari della coalizione panellenica in qualità di egemone. Ma procediamo con la lettura. Erodoto infatti non si ferma qui. Dispensa ulteriori dettagli. Capitolo 3, paragrafo 1. In effetti, all'inizio, prima ancora che fosse inviata l'ambasceria in Sicilia a cercare un'alleanza, e questo è riferimento alle trattative con Gelone, notate, si era detto che sarebbe stato opportuno affidare agli ateniesi il comando della flotta. Ma, poiché gli alleati si erano opposti, gli ateniesi avevano ceduto, ritenendo che la cosa più importante fosse la salvezza della Grecia ed essendosi resi conto che, se si fosse aperta una contesa per il comando supremo, la Grecia sarebbe stata perduta. E avevano ragione. Infatti, un contrasto interno è tanto peggiore di una guerra combattuta con intenti concordi, di quanto la guerra è peggiore della pace. Ecco il passo indietro degli ateniesi. Veramente Erodoto sapeva tutto. E tutto è andato come noi avevamo già capito analizzando le trattative con Argo e con Gerone. Ma analizziamo i contenuti del passaggio che abbiamo appena letto. Innanzitutto, notate il riferimento di Erodoto, che vale almeno come utile indicatore di cronologia relativa, ad un discorso che si era tenuto all'inizio. Katarchas logos, dice il testo greco. Discorso che si era tenuto prima che si tenessero le trattative con Gerone. Questo non può che essere un rinvio alla famosa riunione del capitolo 145 del libro settimo. Quella riunione in cui le città greche, diceva Erodoto, si erano scambiate pareri e promesse di fedeltà. Logon kai pistin, se ben ricordo, no? Secondo il capitolo 145 del libro settimo. Ebbene, durante quella riunione, ci dice Erodoto, qualcuno prese la parola, e noi non abbiamo difficoltà a capire che si trattò proprio degli ateniesi, e prendendo la parola candidò gli ateniesi al ruolo di egemoni sul mare. Erodoto ribadisce, senza approfondire ulteriormente, il fatto che gli alleati si erano opposti. Poi sottolinea che gli ateniesi fecero un passo indietro. Gli ateniesi che avevano capito che una scissione all'interno della coalizione panellenica antipersiana avrebbe determinato un esito sfavorevole, assolutamente negativo per la guerra stessa. Ma che bravi e generosi questi ateniesi! Ma attenzione, non finisce qui. Leggiamo infatti nel seguito del testo Erodoteo, siamo al capitolo 3, paragrafo 2, di questo esordio del libro ottavo. Consapevoli di ciò, il soggetto e gli ateniesi ovviamente, non si opposero, ma cedettero, almeno finché ebbero bisogno degli alleati. Come dimostrarono in seguito. Infatti, quando, respinto il persiano, lottavano ormai per i territori che gli appartenevano, prendendo a pretesto l'arroganza di Pausania, strapparono il comando agli Spartani. Ma questo avvenne più tardi. Sapete che cosa mi verrebbe da pensare? In cauda venenum, come dicevano gli antichi. Dopo aver sottolineato la generosità degli ateniesi che avrebbero messo la salvezza della Grecia davanti alle loro pur presenti velleità egemoniche, ecco che Erodoto rivela il retroscena. In realtà gli ateniesi rimandarono il loro appuntamento con l'egemonia. Non fecero altro che aspettare il primo passo falso di Sparta per agguantare ciò che volevano in verità fin dal principio, appunto l'egemonia. E ciò accadde, e qui abbiamo un'anticipazione da parte di Erodoto, nella circostanza del comando dello spartano Pausania, reggente del Casotagiade, nell'anno 478, dopo cioè la conclusione della spedizione di Serse. Gli ateniesi presero a pretesto l'arroganza di Pausania, che rappresentava Sparta egemone, e presero, ci fa capire Erodoto, l'egemonia per sé. Avvenimenti questi non descritti da Erodoto nelle sue storie, che come sapete si concludono con la presa di Sesto nel 479-78 a.C., bensì da Tucidide nel libro primo, se vi ricordo nel capitolo 95. Tra l'altro Tucidide rappresenta la questione relativa a Pausania, la sua arroganza, il passaggio dell'egemonia dagli Spartani agli Ateniesi in maniera diversa rispetto a questo breve scorcio erodoteo che leggiamo qui in questi capitoli del libro ottavo. Ora finalmente abbiamo tutti gli elementi per rispondere alle tre domande che ci eravamo posti in partenza. Prima domanda, ci si chiedeva perché il silenzio di Erodoto sulla designazione dell'egemone nel capitolo 145 del libro settimo. Risposta. Erodoto tarda intenzionalmente nel dare la notizia, aspetta l'inizio appunto del libro ottavo, e sulle ragioni di questa scelta, vale a dire sulle intenzioni legate a questo ritardo narrativo che è consapevole, non vi sono dubbi. Come per il giudizio sugli ateniesi salvatori della Grecia, prima avallato in 739, sottolineando la crucialità di Salamina e il contributo reale degli ateniesi alla salvezza della Grecia, ma poi rivisitato alcuni capitoli dopo, in 744, con il cenno alla flotta che sì, salvò i greci, ma che era stata concepita per schiacciare altri greci. E tutto questo, badate bene, al fine di enfatizzare l'ipocrisia degli ateniesi di Tapericlea che si autocelebravano come salvatori della Grecia. Così, per il dibattito sull'egemonia, Erodoto tarda a rivelarne i contenuti, aspettando la trattazione della guerra sul mare nel libro ottavo, il libro di Temistocle e della battaglia di Salamina. E questo sempre per enfatizzare l'ipocrisia degli ateniesi. Gli ateniesi che al momento del dibattito rinunciarono all'egemonia, in realtà la volevano. Si trattava per loro soltanto di attendere il momento opportuno per ghermire ciò che desideravano. Ora la seconda domanda. Perché gli ateniesi presentarono la propria candidatura all'egemonia e poi fecero un passo indietro, ritirandola e riconoscendo gli Spartani come egemoni? Erodoto risponde a questa domanda al capitolo 3, paragrafo 2 del libro ottavo, che è l'ultimo passaggio che abbiamo letto. E la risposta è inquietante. Per gli ateniesi era fondamentale resistere contro Serse innanzitutto, altrimenti sarebbe finita per tutti, ateniesi inclusi. E allora addio sogni di gloria, addio sogni di egemonia. Vista la resistenza degli alleati, e qui è facile capire soprattutto di chi, degli Egineti ad esempio, che erano in guerra con gli Ateniesi prima della sospensione forzata delle ostilità proprio per l'imminente arrivo di Serse, ma anche di altri greci che avevano ragione di temere l'enorme flotta allestita ad Atene nel 483-82 a.C., ad esempio, perché no, i Corinzi. Ebbene, vista la resistenza di questi e forse anche altri alleati, gli ateniesi evitarono di forzare la mano, sapendo bene che altrimenti avrebbero spaccato la coalizione antipersiana, e quindi pregiudicato la salvezza della Grecia nella guerra contro Serse. Ma questo non perché tenessero alla salvezza della Grecia più di tutto, bensì perché la salvezza della Grecia era condizione imprescindibile per ottenere l'egemonia sui greci. Erodoto è esplicito su questo punto. Gli ateniesi accettarono un ruolo subalterno rispetto a Sparta fin tanto che ebbero bisogno degli alleati. Leggiamo al capitolo 3, paragrafo 2. Mecri osu carta edeunto auton, recita il greco. Il senso è chiaro. La salvezza della Grecia era importante esclusivamente nella misura in cui essa era funzionale alla conquista dell'egemonia. Altro che gli ateniesi salvatori della Grecia. Semmai si tratta degli ateniesi che strumentalizzarono l'obiettivo della salvezza della Grecia per centrare un obiettivo che per loro era evidentemente più importante, il primato sui greci. E qui, una volta di più, è evidente la polemica di Erodoto con gli ateniesi contemporanei dell'età di Pericle, che come Tucidide ci segnala in primo 74-75, un passo che abbiamo letto nelle scorse lezioni, facevano riferimento alla salvezza della Grecia volendo giustificare così l'impero contemporaneo di Atene. L'illecito ideologico si è detto a suo tempo che Erodoto, come vedete, viene a smascherare. Infine, l'ultima domanda. Perché tutti vogliono l'egemonia nel 481 a.C.? Dagli Spartani che la detengono e vogliono tenerla, agli Argivi, a Gelone, agli Ateniesi. Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare, o almeno provare a fare, una specie di esperimento mentale, mettendoci un po' nei panni dei greci nel 481. Per quanto la prospettiva di un successo contro Serse nel 481 alla vigilia del conflitto potesse apparire remota, direi anzi remotissima, i greci non potevano a priori esimersi dal calcolare l'enorme utile politico che sarebbe venuto all'egemone soprattutto, da un successo, per quanto imprevedibile e insperato, nella guerra di resistenza all'offensiva di Serse. Il prestigio morale e politico che sarebbe venuto a chi effettivamente aveva guidato la coalizione antipersiana a quel successo, contro i persiani, vi ricordo, contro l'impero universale del tempo. Ebbene, questo prestigio morale e politico sarebbe stato ineguagliabile, impareggiabile. Potere, ricchezza, capacità di influenza sulle scelte politiche di tutte le restanti città greche, soprattutto in materia di politica estera. E questo in ragione di un primato morale guadagnato sul campo, appunto, potere, ricchezza, capacità di influenza sulle scelte politiche degli altri greci sarebbero venuti da sé, come di conseguenza, all'egemone. Ovviamente Argo aveva orizzonti limitati, si trattava soltanto di resistere in una fase certamente di fragilità politica. A Sparta, al limite rovesciando i rapporti di forza entro il Peloponneso. Ma per Gelone gli orizzonti erano ben altri, erano ben diversi. Per lui, che era già potentissimo in Occidente, diventare l'egemone della coalizione antipersiana poteva significare un'estensione del suo potere ad Oriente, fino all'Egeo. E come negare a questo punto agli Spartani e anche agli Ateniesi altrettanti calcoli ambiziosi che li proiettavano rispettivamente al di là dei limiti del Peloponneso e dei limiti della Grecia balcanica sul Mar Egeo? È chiaro, per tutti in fondo si profilava, per quanto remota, la possibilità di rafforzarsi, di estendere il proprio potere a dismisura rispetto a qualsiasi altro concorrente. Già, perché tutti, come vedete, sono concorrenti, di fatto. La rivalità tra Sparta e Atene per il primato sui greci è già una certezza, nel 481 a.C.